all'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 9. Resurrezione. Cari amici, lasciatemi ritornare per alcuni istanti sul problema dell'immortalità dell'uomo, perché la tradizione vuole, d'accordo con la filosofia greca dalla quale l'ho appreso, vuole che l'uomo sia immortale per natura. Non è vero. Non c'è un testo nell'Antico e nel Nuovo Testamento che insegni questo. Questo è un errore macroscopico. E allora leggiamo la creazione dell'uomo in Genesi, capitolo 2, versetto 7. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Il Dio foggiò l'uomo, era una statua di creta, lo prese dalla polvere della terra. Eh sì, noi siamo polvere e in polvere ritorneremo. Gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Quindi, l'azione divina, il suo alito, il suo soffio vitale, soffiato nelle narici di questa statua di creta, produce l'uomo. L'uomo diventa un'anima vivente. L'uomo diventa un'anima vivente. E infatti, leggiamo il testo dell'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, il versetto 23. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. In altre parole, qualcuno ha detto, l'uomo è tripartito, spirito, anima e corpo. E abbiamo detto, e lo ripetiamo, non confondiamo lo spirito con l'anima e l'anima con lo spirito. Corpo, anima e spirito. Cosa avviene alla morte? Alla morte avviene questo fatto, che il Signore si prende il suo alito vitale e l'uomo muore. Prende l'alito vitale, attenzione, non l'anima. Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 9. Prima che la polvere torni alla terra, come era prima, e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. Quindi Dio non prende l'anima, prende lo spirito, il suo soffio vitale, e per conseguenza l'uomo muore. Essendosi scissi questi tre elementi, il corpo e lo spirito, l'anima non esiste più. Forse vi meraviglierete. Riprendiamo il discorso e lasciamo parlare Gerber, che dice: Mosè, autore della Genesi, nella descrizione che fa della formazione dell'uomo, elenca tre elementi: la materia cosmica o polvere della terra, con la quale Dio formò l'organismo umano. Poi, l'alito vitale o spirito che il creatore comunicò a questo organismo è l'anima vivente, il risultato della precedente operazione. E Mosè dice: questo passo della Genesi ci illumina sulla natura dell'uomo più di volumi di antropologia. Questi tre elementi, continua Gerber, sono distinti l'uno dall'altro, ma nessuno di essi esiste indipendentemente dagli altri due. Non c'è anima senza spirito e corpo uniti. Dunque non c'è vita cosciente senza la presenza simultanea di ognuno dei tre elementi costituenti la personalità umana. L'anima e lo spirito, che spesso erroneamente ci vengono rappresentati come una sola entità, sono due elementi ben distinti l'uno dall'altro. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo. E continua: il corpo, basar in ebraico e soma in greco, è la materia formata da ossigeno, idrogeno, azoto, fosforo, ferro, sali, eccetera. Questa materia, mirabilmente composta, costituisce un vero capolavoro destinato ad essere un tempio offerto a Dio. Lo spirito, ruach in ebraico e pneuma in greco, parola che si trova 827 volte nella Bibbia, è l'alito vitale comunicato da Dio e torna a lui dopo la morte. Se in rapporto alla vita fisica esso rappresenta la vita impersonale, il principio della vita universale, in rapporto alla vita spirituale, indica la parte superiore dell'uomo, dove risiedono l'intelligenza, la ragione e la coscienza morale. Mai, mai, ripeto questa parola, quando designa un principio proprio dell'uomo, lascia intuire un'entità immortale. L'unione di questi due elementi, il corpo e lo spirito, produce la vita individuale, cioè l'anima, nefesh in ebraico e psichi in greco, parola citata 873 volte nella Bibbia, che indica soprattutto la vita transitoria, la vita localizzata nel sangue, quella che possiedono gli uomini e che possiedono anche le bestie. Dunque, è la manifestazione della vita nel corpo, manifestazione propriamente fisiologica. Il termine originale è talora reso direttamente con la parola vita. L'anima indica anche talora sinonimo di persona, la parte che sente, che pensa, che ama, eccetera. Cioè rappresenta la sede degli istinti naturali, delle emozioni e delle passioni. L'uomo è un'anima vivente. Quante persone ci sono nella vostra città? Si dirà ci sono 30.000, 40.000, 50.000 abitanti, 200.000, oppure ci sono 30, 40, 50, 60, 100, 200.000 anime, intendendo le persone vive, viventi, pensanti, operanti. Altrimenti nella vostra città, se dovessimo contare i morti, ce ne sarebbero 30-40 volte di più. Ma i morti sono morti, non sono più anime. Continua Gerbert. I rapporti esistenti fra i tre elementi costitutivi dell'essere umano si possono così illustrare. Il corpo è come un pianoforte, che da solo, anche se è di gran marca, è inutile, inerte. Lo spirito è come un pianista, anche famoso, però se è senza lo strumento è ugualmente inutile. Mettete il pianista davanti al pianoforte, uniteli, ne scaturirà della musica, della vita, cioè un'anima. Si comprende così che non solo l'anima non esiste che per l'unione di spirito e di corpo, ma né lo spirito né il corpo hanno vita cosciente indipendentemente dagli altri due elementi. Non resta che concludere che l'uomo non è immortale, che l'anima può perire, può morire. E la Bibbia dice che l'uomo può diventare immortale a una condizione: attraverso la fede in Cristo e attraverso l'ubbidienza. Ma allora come mai questo pasticcio teologico, filosofico? Ma chi è che è stato a introdurre nella cristianità, nel cristianesimo, questa aberrazione, questa eresia, lasciatemelo dire perché è tale, dell'immortalità naturale dell'anima? È stato Platone, sì signore, il signor Platone, filosofo greco, il cui insegnamento sull'immortalità dell'anima, sulla sua preesistenza, sulla sua sopravvivenza, si trova nel Fedone, che è un'opera assai imprecisa, dopo tutto. Secondo Platone, il corpo è una prigione per l'anima immortale. La morte vuole liberarla. La morte viene a liberare quest'anima per ricondurla nella sua patria eterna. Ma le prove portate dall'illustro filosofo sono deboli e Cicerone, in particolare, non si lasciò convincere. Ecco ancora l'iter di questa eresia, continua Gerbert. Tuttavia l'influsso del platonismo penetrò ben presto nel giudaismo alessandrino, per passare poi nel cristianesimo, portandovi come eredità principale il dogma dell'immortalità dell'anima. Nel secondo secolo questo influsso si impose in modo irresistibile nel quarto e nel quinto secolo, quindi in piena apostasia della Chiesa. Tertulliano, morto nel 240, e Origene, morto nel 254, preparano la via a Sant'Agostino, morto nel 430, che per primo sviluppa tutto il sistema che prevarrà nella Chiesa cattolica a tutt'oggi. La nozione scolastica fece sua nel Medioevo questo dogma che stava per nascere, che stava per essere formulato ufficialmente da Tommaso d'Aquino, che ha sulla coscienza questa frase che disse, non ebbe paura di affermare: l'anima è immortale, come dice il grande Platone. Avete capito? Avesse citato Paolo, ma non lo poteva citare perché Paolo non dice delle sciocchezze simili. Avesse citato Mosè, ma per carità, Mosè non si perdeva in queste stupidaggini teologiche, così chiamate. Però il coraggio che ebbe quest'uomo, che lo si fa passare per santo, uno dei grandi santi della Chiesa, l'anima è mortale, immortale, come dice il grande Platone, però solo nel 1513, nel Concilio Laterano V, la teoria dell'immortalità naturale dell'anima fu adottata quale dogma ecclesiastico. Cari amici, lasciamo perdere le filosofie e i raggiri degli uomini, le loro tradizioni, e parliamo della resurrezione. Diciamo subito che la Bibbia presenta due resurrezioni. La prima è quella dei giusti, la seconda è quella degli ingiusti. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 13 al versetto 18, è il testo classico, bellissimo, che parla della resurrezione dei giusti. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri, che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi, viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Consolatevi, l'Evangelo, il cristianesimo è la religione della consolazione. Dice l'Apostolo Paolo: non voglio che siate tristi come gli altri, che non sanno come andranno le cose. Sono tristi, la morte è la fine di tutto. No, e meno male, la morte non è la fine di tutto. Perché i morti resusciteranno, tutti, chi prima, chi dopo. Questa è la prima resurrezione. E guardate come ritorna continuamente il verbo dormire, il verbo addormentare. La seconda resurrezione, che interessa gli ingiusti, viene descritta nell'Apocalisse capitolo 20, capitolo 20, dal versetto 4 al versetto 6. Poi vidi dei troni, e quelli che vi si misero seduti, a loro fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano, essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima resurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni. Quindi due resurrezioni: quella dei giusti al ritorno di Cristo, quella dei malvagi dopo 1000 anni, seguito poi la resurrezione seconda dalla distruzione totale, dal verdetto che verrà emesso, che è quello di morte, morte eterna. La resurrezione di Cristo, cari amici, è una garanzia della nostra resurrezione. Vogliamo leggere l'Apostolo Paolo nella sua celebre epistola, Prima Corinzi 15, da 3 a 7. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, cioè a Pietro, poi ai 12, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto. Guardate come si definisce l'Apostolo Paolo, che incontrò Cristo vivente sulla via di Damasco, dal versetto 12 al versetto 20. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è resurrezione dei morti? Ma se non vi è resurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha resuscitato il Cristo, il quale Egli non ha resuscitato, se è vero che i morti non resuscitano. Difatti, se i morti non resuscitano, neppure Cristo è stato resuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Quindi non si può separare la resurrezione di Cristo dalla resurrezione dei giusti e degli ingiusti, dalle resurrezioni in toto. Tutti resusciteranno perché Cristo è resuscitato. Poi c'è l'Apoteosi, capitolo 15, sempre dal versetto 51 al versetto 58. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti, bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei, carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Che parole incancellabili, parole piene di consolazione, piene di certezza nella potenza di Dio che farà risuscitare tutti i morti. Ora, bisogna riconoscere francamente, onestamente, che la teologia tradizionale, avendo accettato la teoria filosofica greca dell'immortalità naturale dell'anima, ha ucciso la fede nella resurrezione. Infatti sono pochi quelli che credono nella resurrezione, accendono lumini, accendono candele, fanno dire le messe in suffragio per i loro defunti. Però se gli dite: ma tu credi nella resurrezione? Tentennano, alcuni sorridono, altri fanno gesti significativi, molto eloquenti con le mani. La gente oggi riempie le chiese ma non crede nella resurrezione dei morti. Spende un sacco di soldi nei sepolcri, nelle tombe, ma non crede, perché non è stato loro insegnato che ci sarà la resurrezione. Oh sì, le chiese tradizionali parlano della resurrezione, però poi vi sono tonnellate di tradizioni e di filosofie che seppelliscono questa bella notizia della resurrezione. Vi devo dire che io, quando ero ragazzino e studiavo il catechismo, e mi parlavano di questa anima che è in noi, e io mi dicevo: ma dove sarà? Sapevo che il cuore era a sinistra, poi c'erano i polmoni, e io la cercavo. Voi ridete? È la logica di un bambino. Dov'è la mia anima? Poi mi dissi: ma l'anima non si vede. L'anima è qualcosa che non si vede, è invisibile, è impalpabile. L'anima è immortale, l'anima è eterna, con tutte quelle facezie di cui vi ho parlato prima. No! L'anima perisce quando l'uomo e la donna esalano l'ultimo respiro, che il Dio si prende. Non è l'anima che si prende, è il suo respiro vitale, che poi verrà restituito alla resurrezione. I tre elementi, corpo, spirito, ritorneranno a essere uniti e daranno l'anima vivente. Ecco la verità della Bibbia, la logica di Paolo, che dice a un certo momento, polemizzando con quelli di una volta e con quelli di oggi, dice: ma come possono avvenire queste cose? E io rispondo sempre, come avviene la nascita di un bambino? È un miracolo la nascita, è un miracolo la rinascita, la resurrezione. La logica di Paolo, 1 Corinzi 15, versetto 35-37. Ma qualcuno dirà, ma come risuscitano i morti? E con quale corpo ritornano? Insensato! Quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a ciò che tu semini, non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo di frumento, per esempio, o di qualche altro seme. Versetto 42. Così è pure della resurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita potente. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. E la parola di Dio, continuando nelle sue consolazioni, ci dice che questo corpo della nostra umiliazione, soggetto a limiti, soggetto a malattie, soggetto all'invecchiamento, al deperimento, alla corruzione, sarà un giorno trasformato da Gesù Cristo, Filippesi 3, 20 e 21. Accettiamo, cari amici, le verità della Bibbia, respingiamo le tradizioni e le filosofie che sono in contrasto con la Bibbia. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. E l'apostolo Paolo fermamente credeva in queste cose. E nel suo testamento spirituale, la seconda epistola a Timoteo, ribadisce quanto dice, quanto ha detto, quanto stiamo dicendo noi. Quant'è a me, dice dal versetto 4 al versetto 6 di seconda Timoteo 4, quanto a me, io sto per essere offerto in libazione. E il tempo della mia partenza è giunto, e lì nel carcere romano, e aspetta che l'ascia, la mannaia del boia lo decapiti. Il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amata la sua apparizione. I giusti riceveranno in quel giorno, cioè nel giorno della resurrezione, la corona della vita, la corona di giustizia che Dio darà a tutti quelli che avranno amata la sua apparizione. Che Dio ci benedica e ci aiuti ad accettare le verità della sua parola. Amen.
Thank you.